Dio Trino, ti lodiamo con tutto il nostro essere. Grazie e ti lodiamo per tutto quello che stai facendo in noi oggi. Ci apriamo tutto il nostro essere a te, per godere di te, per testificare di te, per lodarti, Signore, per ringraziarti, Signore. Amen. Lodi al Signore. Amen. Ti amiamo, Signore. Il messaggio 2. Lodare e vittoria. Le lode e la vittoria. Vincere la Chiesa in riforma. E spiegheremo questo alla parte finale. Quindi cominciamo con lodi e vittoria. E qui andiamo per tutta questa parte e ci apriamo il nostro essere per ricevere luce e saremo incoraggiati e fortificati. Lodi e vittoria. In questi versetti, Seconda Cronache, sono molto che aiutano molto. Stavano in battaglia con altro paese. Ci sono resi conto che il modo di battagliare e lodare. Cominciare con lodi. Quindi guardiamo questa parte del sommario. Dobbiamo vedere che lodare è il modo di vincere gli attacchi spirituali. Questo è un punto molto importante. Quando stiamo sotto attacco dagli elementi spirituali, non elementi divini, sino elementi divini, satanici, demoni. Quando c'è un attacco da parte di loro, abbiamo bisogno di imparare come rispondere. Non è combattere, ma comprendere che Cristo è il vincitore, il vittorioso, già ha guadagnato la battaglia, ha vinto. Dobbiamo vedere che lodare è il modo di vincere e questo ci aiuterà in molti tipi di situazioni. Dice che abbiamo bisogno di questo. Abbiamo tutti lo stesso bisogno, che dobbiamo vedere che lodare è il modo di vincere in qualcuna situazione. Non si tratta di sapere qualcosa o di essere forti nel nostro essere stesso. Semplicemente lodiamo il Signore e diciamo al nemico: Gesù già ha vinto, ti ha vinto sulla croce, e possiamo lodare il Signore per sua qualità di essere tutto inclusivo. Nella sezione B, i più grandi attacchi di Satana non sono diretti alle preghiere. I suoi attacchi più grandi sono rivolti alla lode. Perché? Perché pregare è molto, molto importante. Però i più grandi attacchi di Satana non sono diretti alle nostre preghiere. Invece lui ha temore delle lodi, quindi gli attacchi sono diretti alla lode. Per questa ragione il Signore vuole allenarci a lodare senza in qualche tipo di situazione, qualche tipo di bisogno. Dobbiamo renderci conto che siamo in una battaglia spirituale. Per un lato Cristo è il vincitore, però allo stesso tempo dobbiamo imparare a applicare la sua vittoria. Lo scopo principale di Satana è di fermare tutte le lodi a Dio. Questo è importante comprendere. Molti di noi. Ogni mattina svegliandoci, l'anima è 60% svegliata, e in questo momento, in certo senso, i demoni vengono con pensieri. Non sono i nostri pensieri, sono i pensieri di loro. E per questa ragione, quando ci svegliamo, non dobbiamo aspettare qualche sensazione, sentimento. Dobbiamo pronto dire: Signore, applico il potere del sangue tuo, ti lodo per la vittoria tua, e applico questo agli attacchi del nemico. Lodandoti, Signore. Vogliamo vergognarlo. Quindi, ripeto, lo scopo principale di Satana è di fermare tutte le lodi a Dio. Ha trattato in modo molto poteroso co con il fratello Ni. La risposta deve essere lodare al Signore. Credo che ha detto lì. Punto 2. La preghiera è un combattimento. È necessario questo combattimento, no? Dobbiamo pregare. Ma mentre stiamo imparando questo, dobbiamo comprendere che nell'interno il Signore sta dicendoci che dobbiamo lodare, e che c'è certo tempo che dobbiamo cominciare a lodare. Basata nella vittoria di Cristo. Quindi, ogni qualvolta lodiamo, Satana fugge. Amen. E perché non diciamo che fugge adesso? Lodiamo il Signore. Oh, ti lodiamo, Signore, per la tua vittoria sul trono. Oh, hai distrutto l'nemico. Nemico. Oh, Satana, vado al lago, al lago di fuoco. Lui fugge, no? Già se ne va. Lui teme le nostre lodi. Satana odia il nostro lodare più di ogni altra cosa. Lo odia. Questo è un'indicazione della sua importanza, dell'importanza di lodare. Userà tutte le sue forze per fermare il nostro lodare. Quando stiamo in mezzo di situazioni molto, molto difficoltose, cose, dobbiamo comprendere che stiamo passando per un periodo di sofferenze, ma anche con tutto questo che sta passando, a un altro livello, dobbiamo comprendere che il nemico sta trattando di interponersi in mezzo di questo lodare. Non dobbiamo essere scoraggiati, dobbiamo imparare che passo a passo dobbiamo imparare che anche sebbene Satana odia il nostro lode, dobbiamo lodare più e più e più. Dobbiamo imparare che la vittoria spirituale non dipende dal combattimento, ma dalla lode. Amen. Osserva che dobbiamo imparare. Quando dico dobbiamo imparare, non è una cosa che di una volta. Dobbiamo imparare nella nostra rapporto personale con il Signore e anche nella vita di Chiesa, che il modo di vincere Satana non è dicendo qualcosa a lui, ma ignorandolo, lodando il Signore. E lui è necessario che lui si fuggi. Il sacrificio di lode è molto efficace davanti a Dio. Amen. Che cosa significa questo? Efficace davanti a Dio. Romani 8, capitolo 8, dice lì che quelli che hanno fede in Dio, importante comprendere che, capire che non è il Signore dice in Dio, fede in Dio, e quando Dio funziona come Dio, farà cose che non capiamo. È più lontano della nostra comprensione. Abbiamo fede in Dio. Quindi, per il nostro lato, il sacrificio di lode, per il nostro lato, non è una cosa semplice. È un sacrificio lodare. In qualche situazione particolare che abbiamo, è un sacrificio. Ma è efficace davanti a Dio, perché Dio si rende conto di che questo credente sta usando la fede in me e io funzionerà come Dio. F, un santo che loda Dio trascende ogni cosa. trascende più alto di tutte queste cose, più lontano di tutte queste cose. Egli vince continuamente tramite la sua lode. Quindi pensiamo a questo per un momento. Noi vinciamo continuamente tramite la nostra lode. Questo è il modo in cui vinciamo queste situazioni particolari. Dobbiamo capire che poco a poco anche sperimentare che stiamo vincendo in questo modo, tramite la lode. Quando un nemico attacca, a volte applichiamo la vittoria di Cristo, però in altre occasioni che soltanto dobbiamo trattarlo ignorandolo e lodando al Signore, a Dio triuno. Amen. Quindi ancora impariamo giorno tras giorno, che sperimentiamo attacchi dall'nemico, ma rispondiamo con lode. Questo è un principio e questo è un fatto. In questa sezione seguente possiamo vedere questi versi nel libro di Salmi, come questo è molto importante. I versi seguenti rivelano gli aspetti cruciali della lode nei Salmi. Sono aspetti cruciali, non sono lode in modo vacuo, no? Vuoto. C'è qualche sostanza. E possiamo lodare per questo, per quello. Oh Jehovah, Dio mio, io ti loderò per sempre. Per sempre. Quindi quando durante il millenario e dopo la nuova terra e il nuovo cielo non sarà necessario la preghiera. E quindi dobbiamo capire che loderemo per sempre. Perché, come si menziona in Apocalisse 22, perché lo vedremo il Signore faccia a faccia e sarà lodi continui. No. Questo è il Dio triuno tutto inclusivo e non c'è limitazione con rispetto a Lui, neanche con rispetto ai lodi. Oh Jehovah, Dio mio. Oh, amo il mio Dio. Amen. Ti loderò per sempre. Oh, stai insegnandoci a lodarti per sempre. Ti benedirò ogni giorno. e loderò il tuo nome in eterno. Amen. Quindi, ogni giorno? No, di volta in volta. Ogni giorno ti benedirò. Tre. Io benedirò Geova in ogni tempo. La sua lode sarà sempre nella mia bocca. Amen. Benedirò Geova. Non soltanto lodarlo, anche benedirlo per tutto quello che è e tutto quello che ha fatto. Vogliamo benedire il Dio Trino adesso. E anche questa lode sarà sempre nella nostra bocca. Come arriva alla nostra bocca? È quello che esce dal nostro spirito, il nostro cuore, è quello che sta nella nostra bocca. E tutti sappiamo che tante cose escono dalla nostra bocca. Dalla nostra bocca è certe cose che dobbiamo risolverlo in modo immediato e con dettagli. Tutto quello che diciamo è registrato, ma al finale del giorno dobbiamo parlare con il Signore e chiederlo qualche cosa che ho detto che non è buono, che non è secondo te, e confessarlo. E loderà il tuo nome in eterno. Oh, e la sua lode sarà sempre nella mia bocca. Ok. Io loderò Geova finché ho vita. Salmeggerò dal mio Dio per tutta la mia esistenza. Salmeggerò il mio Dio per tutta la mia esistenza. Alcuni di noi hanno osservato quello che dirò, che c'era un santo con cui abbiamo un rapporto molto dolce, e che questa persona, questo santo, stava per morire. E questo è successo molte volte con i santi, no? E stanno pregando, stanno cantando. Che modo in dar vergogna al nemico, hanno finito il corso, stanno in vittoria. Sarà questo un santo così, sarà un re nel regno che viene. Si può osservare, anche se la persona già non può parlare, non può cantare, che nell'interno di questo santo sta lodando il Signore. Poiché la tua benignità vale più della vita, le mie labbra ti loderanno. Benignità amorosa. Questa parola si usa molte volte nell'Antico Testamento. Benignità amorosa. quando questo diventa real per te, nella tua esperienza, si vede che Dio non è soltanto benigno e amoroso, però sperimentiamo una benignità amorosa. Forse abbiamo sbagliato, c'è una cosa più seria che abbiamo fatto e forse abbiamo timore di quello che Dio farà, però quando confessiamo la risposta è benignità amorosa. Molti di noi hanno avuto questa esperienza. Era come sorpresa, non dico sorpresa, una cosa assombrosa. Ritorniamo al Signore con pentimento e Lui risponde con benignità amorosa. Non dice non deve fare questo altra volta. Benignità amorosa. Quando sperimentiamo la sua benignità amorosa, senza forza, le nostre labbra lo loderanno. È una cosa molto semplice che esce dal nostro essere. Amen. Io pubblicherò la memoria del tuo nome per ogni età. Perciò i popoli ti loderanno in eterno per sempre. Io pubblicherò la memoria del tuo nome per ogni età. Questa sera alcuni santi giovani si uniranno con noi, perché questa parola nel versetto per ogni età nell'ebreo è per ogni generazione. Ogni generazione, i giovani hanno una porzione di Cristo che devono condividere con noi, no? Anche 13 anni, un giovane di 13 anni ha una porzione di Cristo che può condividere. Lode al Signore da una generazione all'altra. Quindi i popoli ti loderanno in eterno per sempre. A te, oh Dio, aspetta la lode in Sion. Io ti loderò, oh Signore, Dio mio, con tutto il mio cuore e glorificherò il tuo nome in eterno. Amen. Leggiamo insieme. Io ti loderò, oh Signore, Dio mio, con tutto il mio cuore e glorificherò il tuo nome in eterno. Sorelle, io ti loderò, oh Signore, Dio mio, con tutto il mio cuore e glorificherò il tuo nome in eterno. Fratelli, Amen. Lo loderemo con tutto il nostro cuore e glorificheremo il tuo nome in eterno. 9. Ti loderò in mezzo all'assemblea. Amen. Possiamo dire al Signore, io lodo il tuo nome. Tu sei più alto di ogni altra cosa. Tu sei più forte di ogni altra cosa. La tua benignità amorosa dura per sempre. Questa è la nostra risposta a questo aspetto del Signore. Lodiamo il tuo nome. In questo momento, in tutta la terra, su tutta la terra, le persone dicono cose orribili e usano il nome del Signore in modo sbagliato, malato. Però qui stiamo lodando il suo nome perché lui è più alto di ogni altra cosa, più forte di ogni altra cosa. E la sua benignità amorosa dura per sempre. Adesso tocchiamo il punto di vincere la Chiesa in riforma. Non stiamo ripetendo quello che è successo 500 anni fa, ma toccheremo l'essenza di questo punto, una prospettiva spirituale, affinché abbiamo tutti gli aspetti del Cristo che dimora in noi. Chi vince sarà dunque vestito di vesti bianche e io non cancellerò il suo nome dal libro della vita, ma confesserò il suo nome davanti al Padre mio e davanti ai suoi angeli. Questo è un pensiero. Chi vince sarà dunque vestito di vesti bianche. E io non cancellerò il suo nome dal libro della vita. In altre parole, per un periodo di tempo, durante il millennio, i nomi dei credenti, qualche credente, non saranno menzionati al Signore perché non sono correi. Sono in altra situazione, non sappiamo dove. E lì stanno sotto allenamento per parte del Signore, da parte del Signore. Ma dice che non cancellerò il suo nome, il nome di quelli che stanno vincendo, no? Che vincitori. E confesserò il suo nome davanti al Padre. Sta come Padre, questo è uno dei credenti che mi ha sperimentato, ha goduto di me e adesso sta con noi come correi. Confesserò il suo nome davanti al mio Padre e davanti ai suoi angeli. Non so perché dice che è davanti ai suoi angeli, però ho menzionato molte volte che ogni di noi ha un angelo. E non so se avrò una conversazione con lui, però dirò che ero un po' problematico, però grazie per tutto che ha fatto come ministro di salvezza per me. Come Pedro, quando stava nel prigione, altro fratello era morto e Pedro era quasi a punto di morire e l'angelo di Pedro è entrato nella prigione e stava incatenato. E l'angelo lo aveva preso di lui e aveva aperto la porta e stava pensando, era un sogno, stava pensando Pedro forse. Quindi Pedro pensava. È andato a una casa di una sorella matura che stava pregando. Credo la maturità della sorella aveva guidato a lei a pregare, no? Questa persona che aveva messo Pedro in prigione stava pensando, parlando con altre persone e mentre stava parlando, ok, sto un po' confusa. Sorry, mi dispiace. Quando abbiamo il Padre e anche gli angeli, stanno abbastanza attivi nella nostra salvezza. Però il Padre è la fonte, no? Se leggiamo il contesto B, se leggiamo il contesto di Apocalisse 2 e 3, vedremo che ogni volta che il Signore fa una promessa in queste sette epistole, in senso stretto, si riferisce al regno a venire. Quindi ora ci concentriamo nel regno. Ricordate che Matteo, al finale del capitolo 6, il Signore ha detto che non devono essere come le persone nel mondo, che stanno sforzandosi a conseguire le cose per la sua esistenza, che invece dobbiamo cominciare lodando il Signore. Lo lodiamo perché Lui già sta prendendosi cura di te, di voi. Versetto dice che dobbiamo cercare prima il regno di Dio e tutto il resto è aggiunto. E Adesso devo chiedervi, state cercando il regno prima? Cercando il regno di Dio prima? Quando il Signore è venuto, lo aveva fatto per portare il regno alla terra. In Luca, i religiosi avevano chiesto qualcosa riguardo al regno e il Signore ha risposto dicendo che il regno è qui perché Lui è il regno. Posso dar grazie al Signore che questo versetto, quando ero giovane, questo versetto mi aveva impressionato, che quello che è primo, che prima è, non è una carriera, non è guadagnare una vita, è il regno di Dio. E in realtà nella profondità del mio essere sono qui e sto cercando il regno di Dio. E i cari santi nella vita di chiesa, e sta parlando del Vangelo del regno, quello che stava predicando il Signore, e questo può fortificare la nostra predicazione del Vangelo. Non si tratta di usare sempre le stesse parole, però abbiamo la comprensione che stiamo qui per il regno di Dio. Quindi, quando bautizziamo le persone, sono bautizzate nel Dio Triuno e già hanno entrato nel regno di Dio. Sono entrati. Quindi, punto uno, questo è il principio basilare e il principio governante nel capire tutte le promesse in queste sette epistole. Quindi, al fine di tutti queste epistole, c'è una parola riguardo a vincere. In 3:4, il Signore promette che coloro che vivono, coloro che non hanno contaminato le proprie vesti, cammineranno con Lui vestiti di bianco. Il Signore promette. Quando il Signore promette qualcosa, possiamo essere sicuri che succederà quando e come non sappiamo. Però quando il Signore promette qualcosa, questo è qualcosa dentro del nostro essere. Però passando per una situazione particolare, però che Dio realizzerà la sua promessa. Quelli che non hanno contaminato le proprie vesti, quindi in altre parole, abbiamo imparato che nostra vita quotidiana, abbiamo Cristo dentro di noi e anche come la nostra coperta, e cammineranno con Lui vestiti di bianco. Questo ciò avverrà nel giorno delle nozze di Cristo, che durerà per 1000 anni. Vorrei fare una pausa qui per alcuni minuti. Le nozze del Signore, di Cristo, non vogliono essere lì come parte della sposa. Voglio condividere qualcosa con loro, con voi. Quando il Signore viene, quando il Signore Gesù viene in un modo segreto, non in modo aperto. Dopo le 7 settimane, ma in un modo segreto. È qualcosa, persona che è parte della sposa. Ogni ha bisogno di avere ogni aspetto della sposa. Mai ho frequentato una nozze dove la persona, l'uomo stava sposandosi con una ragazza di 12 anni. È necessario certa crescita. Io ero da solo per molto tempo, perché la mia sposa si è morta. Però durante questo tempo c'erano molti suggerimenti per il Signore, stava operando. Era necessario trovare uno che poteva corrispondere bene con questo uomo. Quindi dobbiamo risolvere, Signore, solo voglio seguire la tua volontà perfetta, non permissiva. E per questa ragione, nelle nozze di Cristo, un aspetto che la sposa ha è necessario, è l'esperienza della battaglia spirituale, perché il Signore si sposa e dopo c'era una battaglia grande, sarà una battaglia grande, no? Quindi un aspetto della sposa è uno che ha sperimentato bene la battaglia spirituale. Non è una cosa tanto personale, ma mentre il Signore si sta dispensando in te, crescerà fino a questa tappa, che non stiamo battagliando per la vittoria, ma stiamo battagliando applicando la vittoria di Cristo. Qualche persona che è parte della sposa ha tutti questi aspetti. Edificata nel corpo, sperimentata nella battaglia spirituale, guerra spirituale, e quindi sarà il giorno delle nozze e molti di noi sì, abbiamo questo senso che sta cercando, sì, questo giorno. Alcuni di noi stiamo pregando, Signore, fa solo quello che tu puoi fare, e questo è fare che c'è spazio lì nel monte per il tempio. Solo il Signore può fare questo. Forse una cosa dello spazio, come, non so, una parte dello spazio che viene alla terra, che non sappiamo. E anche c'è il pensiero che in tanti paesi con altre religioni considerano che questa città è santa per loro, quindi attaccheranno, però sarà una persona molto molto poderosa in Europa, forse sta vivo adesso, e sarà un leader molto forte. E in un certo punto, a causa del suo governo, che è molto forte, lui farà un accordo con i credenti giudei che vogliono costruire di nuovo il Tempio, e sarà costruito. E i santi nel recupero vedranno questo giorno tra giorno, e quando questa persona forte in Europa si mette d'accordo in partecipare in questa edificazione, della costruzione del Tempio, la settimana 70 ha cominciato, e dopo 3 anni e mezzo i santi maturi vincitori saranno presi al cielo, rapti, e quelli che sono che non hanno maturato, non sono maturati, non sono caldo né freddo, quando il Signore viene in questo modo nascosto, sta dandoci il principio nella mattina quando si sveglia e sta per mandare un text e nessuna persona risponde. E altra persona, altro santo, ti dice che ho trattato di parlare per text con la stessa persona e non mi ha risposto. Quindi pensiamo, e che la prima 3 anni e mezzo già è finito. Sono parte della sposa. La maggior parte dei santi nel recupero saranno qui. E durante questo tempo di 3 anni e mezzo, non è molto chiaro nella Bibbia. Ho un pensiero positivo che non solo i santi che sono presi al cielo, che sono parte della sposa e con re, che forse anche un numero dei santi nella seconda parte dei 3 anni e mezzo, che il Signore userà questo tempo per fare che siano pronti come parte della sposa. Non sappiamo se ho un'opportunità. Signore, vorrei essere presa al cielo dopo la prima parte dei 3 anni e mezzo. Perché lui viene nelle nozze, nel giorno delle nozze, e ogni aspetto della sposa è necessario che sia sviluppato per la parte personale e per la parte corporativa, che cresciamo fino alla maturità. E avremo questo desiderio profondo che stiamo aspettandolo per vederlo faccia a faccia. Questa è la mia meta personale. Siamo tutti imbattiti. E che siamo, che entriamo, no? Nelle nozze. Non è troppo tardi per nessuno di noi. Io conosco un fratello che stava fuori dal recupero per 20 anni e è ritornato, però soffrì un attacco del nemico dicendo che non posso essere parte della sposa a causa dei 20 anni fuori, no? Perché non aveva abbastanza tempo per essere maturato. Però c'è un versetto non so esattamente di che si riferisce, però dice che però il Signore può fare molte cose intensamente anche in un mese. Amen. Spero che noi personalmente ci rendiamo conto di che la sposa, le nozze succederanno, e che dobbiamo essere parte della sposa e che godiamo adesso tutto quello che era necessario del Signore per arrivare così maturi e partecipare nelle nozze. Stando qui con i santi qui, ho un profondo desiderio che tutti siamo insieme nelle nozze, parte della sposa. Amen. Amen. Nel profondo di mio essere ho questo desiderio che il Signore opera tutti noi qui, che siamo qui, che tutti, il Signore operi in tutti per prepararci. 4. Camminare nel Signore vestiti di bianco significa camminare con Lui durante questi 1000 anni. Camminare con Lui non significa fare esercizio, no. Significa come viviamo, no? È il nostro vivere. Come in linea di principio, questo deve anche essere applicato al nostro cammino con il Signore oggi. Questo è un punto molto importante. È lo stesso principio. Che questo también deve essere applicato la nostra opera. Ancora, diciamo in modo fresco, dove è Cristo adesso? Sì, sì. Capiamo che è sul trono, sì, e anche in mezzo di noi, e più che Lui è in me, in noi. E che dobbiamo, Signore, voglio essere uno con te nella mia vita quotidiana. Sei in me e siamo uno. Qui vincere e vincere la morte delle chiese protestanti, cioè vincere il protestantesimo morto. Di nuovo, questo si riferisce obiettivamente a tutte le denominazioni, ma che diremo delle riunioni di preghiera, della formazione? Non sto esaminando qualche situazione, soltanto menzionando. Ok, quindi vengono i santi, il giorno del Signore abbiamo la riunione della tavola del Signore, e c'è un inno, dopo altro inno, preghiamo l'inno. Sono stata in una riunione con la mia sposa e molti altri. Secondo l'Antico Testamento, un giorno nuovo comincia la sera prima, quindi sabato sera comincia la tavola del Signore. Dobbiamo prepararci sabato sera. Vogliamo portare il Cristo che abbiamo goduto recentemente alla riunione, perché nell'Antico Testamento non frequentiamo una riunione così con mani vuoti, ma con la porzione di Cristo, con la nostra esperienza di Cristo. Diamo grazie al Signore e lodiamo il Signore e adoriamo il Padre. Soltanto il Signore sa fino a quale punto. Forse 85% delle santi stanno in silenzio, non dicono niente. No. I santi devono sapere che cosa è la tavola del Signore e di che si tratta e qual è la meta, qual è il proposito. Forse i santi dicono: capisco, però non so come farlo. Tu e tutti il resto nel comincio. Dobbiamo avere comunione, qualche formazione riguardo a questo, come prepararci per la riunione del Signore, della tavola del Signore. C'è alcuni santi che vengono alla tavola del Signore lodando il Signore soltanto usando due inni, perché l'essere dei santi sono piene di lode, di esperienze del Signore. Quando frequentiamo la tavola del Signore, dobbiamo venire con una porzione di Cristo. E come esempio, due persone durante la tavola del Signore abbiamo cantato un inno e un altro inno, e i santi sono pregando secondo gli inni, e c'è un po' di silenzio dopo, e diciamo grazie Signore per il tuo, come la cura che ci hai prestato durante questa settimana. E dopo silenzio, e dopo altro inno. Quindi questa è la ragione per la quale sto dando questo enfasi, che dobbiamo recuperare questa visione della tavola del Signore, che dobbiamo venire alla tavola del Signore con la realtà di Cristo come il nostro godimento. Anche sebbene se non possiamo dirlo verbalmente, però interiormente veniamo con questo senso che voglio dare grazie al Signore per tutto il godimento che ho avuto questa settimana, e questo diventa il godimento del Padre. E sta leggendo, e ciò in cui hanno camminato in questa epoca sarà la ricompensa che avranno nell'epoca a venire. Apocalisse 2:3, dobbiamo leggere per essere esatto. Il Signore sta parlando al messaggero della chiesa lì. Non parla direttamente alla Chiesa, ma al messaggero. Può essere fratello, sì, usualmente fratello, no? Però se non c'è un fratello abbastanza maturo, sarà una sorella che è il messaggero. E poi il messaggero parla alla Chiesa, quello che il Signore ha detto. In 1996, quando il Signore mi ha chiamato a venire alla sua casa, ha detto che dobbiamo fortificare i fratelli in quanto alla i fratelli responsabili in Anaheim, che voleva aggiungere tre fratelli di più.
ha detto a Ron, solo essere una stella. La stella menzionata in Apocalisse 1. È quasi impossibile in molti posti che il Signore parli al messaggero e che la Chiesa in verità conosce la sua condizione. Solo è necessario guardare tutte queste situazioni in queste chiese. In tutte queste situazioni, l'unico tempo in che il Signore stava giudicando un po' era con la Chiesa recuperata. Non si tratta solo di essere fedeli e credere nella Bibbia, ma per essere vincitori. Che il Signore vuole scrivere nel nostro essere, per essere come Dio. E questo succederà in questo tempo, in quel tempo. Qui stiamo concentrati in un solo aspetto. Ok, voglio ripetere, ciò in cui hanno camminato in questa epoca sarà la ricompensa che avranno nell'epoca a venire. Al finale di tutto quello che lui ha detto, quello che saremo nella era che viene, dobbiamo sperimentare adesso. Quello è il punto. Oh, Jesus. Signore Gesù. Amen. Quello che saremo nella era che viene, è quello che abbiamo vissuto qui, in questa era. Dobbiamo capire questo. Ogni cristiano ha bisogno di due vesti. Non stiamo parlando delle cose fisiche, no? La prima è la veste della giustificazione per la nostra salvezza, che simboleggia Cristo, il Cristo che abbiamo ricevuto come nostra giustizia oggettiva. Questo è come tutti noi siamo stati salvati. Abbiamo ricevuto Cristo come la nostra giustizia oggettiva. Sta parlando del figlio che prodigo, si dice. Il padre era corso fino a lui
e lo abbracciò. E così Dio Padre riceve una persona rigenerata, no? Però anche c'è la seconda veste, è la veste che ci rende approvati per la nostra accettazione, simboleggiante il Cristo che lasciamo vivere attraverso di noi, come nostra giustizia soggettiva. Cristo sta vivendo in noi, siamo uno con Lui. Ma nel nostro vivere diario, Cristo come giustizia in molte cose. È manifestato in noi e questa è la veste, la seconda veste. Cristo che è la nostra giustizia soggettiva diariamente. E quando siamo uno con Lui il nostro diario vivere, questa combinazione è profonda, no? La veste bianche menzionate qui si riferiscono alla seconda veste che è necessaria affinché riceviamo la ricompensa ed entriamo nel regno per camminare con il Signore, cioè per regnare con Lui. Un numero di punti qui. Oh. Per ricevere la ricompensa è necessario questa seconda veste, questa giustizia del Signore manifestata nel nostro vivere. In Apocalisse 22, 12, vediamo che il Signore viene in modo nascosto perché ogni di noi con una ricompensa se abbiamo vissuto così. Aspettiamo questo, no? Che il Signore personalmente dice entra nel regno. Solo questo, così dobbiamo cercare il regno di Dio. Questo è la meta, è lo scopo. Ricevere la ricompensa e entrare nel regno. Per camminare con il Signore, cioè per regnare con Lui. E così possiamo essere co-king, co-re. Quando stiamo fronte al tribunale di Cristo, forse possiamo dire che eravamo fedeli, schiavi fedeli. E che il Signore dice che così eravamo e possiamo essere co-re con Lui. E forse diciamo, oh, Brother Ron, forse tu. Andare a un luogo nel nord degli Stati Uniti. Non so di che si tratta. Io voglio essere nel regno. Oh, stavo parlando di come essere re nel regno. Forse in un posto, forse in Finlandia, come il suo fonte, però stiamo imparando passo a passo come regnare con lui. L'intero versetto Apocalisse 3:5 è la promessa del Signore ai vincitori. Essa sarà compiuta nel regno millenario dopo che il Signore sarà tornato. Voglio commentare che l'intero versetto Apocalisse 3:5 è la promessa. Il Signore sta facendo una promessa a ogni di noi, e la sua promessa ai vincitori. E dicendo vincitori vuol dire loro che vincono, no? Non possiamo dire che sono vincitore. Quello dirà che sta vincendo in tutte cose, tutte le situazioni, però si sta vincendo. È quello che il Signore vuole. Tutti noi abbiamo varie situazioni, ma dobbiamo imparare a vincere. Coloro che vincono, e essa sarà compiuta nel regno millenario dopo che il Signore sarà tornato. Quello che stiamo sperimentando in questo modo di vincere goderemo nel regno millenario, e dobbiamo darci al Signore in modo vivente. Signore, voglio essere re con te, non solo per me, ma anche per soddisfare il tuo desiderio più profondo nel tuo cuore, e che il nemico essere vergognato. In questo termine la mia porzione. Dobbiamo pregare adesso un po'. Amen. Lode al Signore. Lode al Signore meraviglioso. Pausa. Ok. Ho preso una pausa, ritorno.